senza stravolgere perché la nostra vita normale, la vita ordinaria piace a Dio, e dentro quel piacere di Dio c'è appunto la presenza di Dio, l'opportunità della presenza di Dio ci dà. Ma abbiamo anche detto attenzione perché comunque questa, no, questa normalità di una fede vissuta e di una salvezza accessibile, insomma, ci lascia anche nella, ci lascia anche nel rischio di robe, insomma, una bella storia, però non è così facile, insomma, da riconoscere questa salvezza nella normalità della nostra vita. Ci consola, ma è sempre la sfida, diciamo. Si può consolare, ma è la sfida. Allora, detto questo, andiamo a vedere tutto questo evento del sacrificio di Isacco in questa prospettiva qua. Il progetto salvifico di Dio nella storia normale. E per cogliere questo, il senso complessivo, ecco, non possiamo fermarci appunto sulla figura di Isacco. Ieri ci siamo lasciati l'esempio di Isacco, tenete conto che il termine Isacco è letteralmente in lingua ebraica traducibile con Yahweh ha riso. Yahweh ha riso, cioè quel Dio, vi ricordate che dicevamo il riso di Abramo e Sara corrisponde sempre al riso di Dio, cioè non si, come dire, il sorriso non è mai, è sempre evento che ci mette in relazione con Dio. Vi dicevo ieri, non è un riso sarcastico, un riso polemico, è un riso che ci mette in relazione con Dio, è un riso che è corrisposto da Dio. Appunto, appunto che il nome esatto è Yahweh ha riso, quando in realtà ad aver riso era proprio Sara che ride della promessa di Dio, che a lei sembra folle, perché come si fa a 60 più anni avere un figlio, no, quando già sono pensate quelle cose che hanno le donne, come diceva ieri, no? In Genesi 18. Ma il nome di Isacco è riferito al riso di Dio, che ha corrisposto al riso di Sara. A conferma del fatto che dietro il riso di Abramo appunto ci sia proprio il riso di Dio, cioè il riso ci mette in relazione con Dio, è un modo di dialogare con Dio. Qui sarebbe bello questo film, guarda, bellissimo, sarebbe da investirci soprattutto un corso questa cosa qua, magari la prima volta che l'avevo fatto. Quindi bisogna però ricordarsi questa cosa qua. Yahweh è colui che ha riso, cioè Isacco. Isacco è Dio che ride, in risposta al riso di Sara. Cioè il frutto di quella relazione dialettica attraverso il riso è Isacco, insomma, diciamo così. L'interesse si articola appunto attraverso i capitoli 21 e 22 di Genesi, la nascita 21 e il sacrificio 22. Adesso non utilizziamo più il capitolo, ovviamente poi avrete quel tempo, vi suggeriremo di leggere alcuni versetti, poi vi leggeremo del capitolo 22, però sappiate che ci riferiamo su più capitoli, sicuramente potete riprendervi singolarmente, in coppia, in un cammino di gruppo che fate, fatevelo, vi leggete questi capitoli. Noi lo faremo con un'immagine molto forte, che grazie ci accompagnerà a contemplare, non leggeremo più i capitoli, diciamo questo e poi contempleremo un'immagine. Noi non entriamo più tanto nel testo, semplicemente attraverso l'accostamento di questi due eventi, cioè nascita e sacrificio, cercheremo di cogliere il senso che ha accompagnato il nostro dire e i nostri interrogati di questi giorni, cioè attraverso questi eventi drammatici, altamente drammatico, meglio ancora altamente incomprensibile apparentemente, perché questo Dio che dà e Dio che toglie non riusciamo a decifrarlo a me servirà appunto per tirare, per recuperare gli fili del discorso di ieri e provare a intravedere il salvifico di Dio e questo. fare questo appunto lo leggiamo il capitolo e la contempliamo. Contempliamo. Non la contempliamo. Scusate, ci stai perdonando. No, scusate, vedete che probabilmente si è spostata toccando qualcosa. Questa è l'immagine che dice che si è spostata.
E quando va molto tranquillamente, penso che sono simbologie da analizzare, è una rappresentazione da dare in carattere di questo momento così altamente drammatico, resa da lui ancora più drammatica l'esigenza di Abramo che copre, questo che sta costruire con la mano in volto, e molto forte, sicuramente molto forte. Io non mi viene spesso a pensare, mi viene spesso da pensare, pensando a questo momento, questo passo della Bibbia, a delle discussioni, no, che emergono a volte con alcuni non credenti, per molti non credenti, uno dei cavalli di battaglia che vogliono andare a reagire questo gesto qua, io non voglio lasciare portare a sentimento, però è una richiesta sicuramente di un certo peso, perché è proprio di difficile comprensione se non la scelta appunto con una certa lettura che apre un orizzonte diverso. Questo passaggio sì, è forse la drammaticità è un po' smontata dal fatto che il pugnale in realtà è già via dalla mano di Abramo, l'angelo ha fatto cadere, l'ha fermato, e quindi ecco questa drammaticità è un pochino smontata da questo. Però ecco uno dei quadri che è il modo più evidente dice questo momento.
Allora, per il nostro cammino di oggi, di questa mattina, facciamo qualche passo indietro per tentare di interpretare questa cosa. La problematicità della normalità sulla fisica di parole, della vita di Abramo, dove sta? Dove sta il problema di quella normalità che dicevamo prima? È una risorsa agli occhi di Dio, ma è anche una problematicità da gestire. Nella prospettiva della fede, cioè entrare nella fede, vivere la fede attraverso la nostra vita normale ci affascina appunto, si dice ok è possibile, ma nello stesso tempo attenzione è una sfida, e dicevo prima è un impegno grande, è una responsabilità grande. Dove sta la problematicità? La problematicità è semplicemente in questo passo qua. Sta nel fatto che se gli aspetti sono intrecciati come nessuno. Questo è il problema. Cioè che la nostra vita di fede non può prescindere dalla nostra vita affettiva, e la nostra vita affettiva non è comprensibile al di fuori della propria fede. Per noi credente, non credo le parole sulla fede, chi è fuori dalla fede non capisce la loro vita affettiva, si mancherà altre opportunità, altre cose, altri riferimenti, altre cose da interpretare. Sappiamo che nulla è dato gratis, perché se noi facciamo la professione, non è la vissuta. Certo che a noi credenti è una responsabilità inderogabile questa. C'è la nostra fede per noi credenti, uomini e donne, che vivono questa scelta di vita sponsale, di vita duo, di vita relazionale, insomma. Per noi questa cosa qua è imprescindibile. La nostra vita di fede ci è data attraverso la nostra vita affettiva. Una, lo dicevamo già ieri, una, no, è rivelativa dell'altra. Non sono disgiunte. Nel momento in cui percepiamo che sono disgiunte, dobbiamo drizzare le orecchie e dirci, oh, c'è qualcosa che non funziona. Se io vivo una situazione problematica con l'altro, a livello di dialogo semplicemente, non riesco a comunicare, a livello di intimità, sento che è un tempo in cui mi sento lontano dall'altro, in cui non c'è corrispondenza intima, in cui attendiamo una tensione di intimità anche fisica, però poi abbiamo, no, la dimensione consolatoria della fede, per cui, no, però con Dio dialogo, per carità, no, va benissimo, mi sento perfettamente in armonia con Dio, vivo la fede, diciamo ieri, no, la fede del Tempio, no, la vivo in quella, ecco, drizziamo l'orecchio, vuol dire che se cogliamo che questi due aspetti non sono in comunione tra di loro, non sono in comunione tra di loro, io credo che sia veramente compito della coppia fermarsi un attimo e dire cosa sta succedendo. Una sostiene l'altra, un'esperienza sostiene l'altra, le due esperienze sono anche perfettamente, appunto, come dire, in dialogo e si confondono tra di loro. La problematicità di quella normalità sta proprio in questa cosa qua, nel fatto che fede e affetti sono intrecciati in modi dissoluti. Questo è il filo conduttore di tutta la narrazione. Di questi capitoli su cui abbiamo lavorato in questi giorni, dalla vocazione di Abramo, capitolo 12, fino al sacrificio di Isacco. Vedete così recupereremo la dimensione del congedo da cui siamo partiti. Quel congedo lì che deve vivere Abramo per vivere la benedizione, c'erano ieri, e quindi tutto ciò che quello consegue della sua vita, trova una comprensione nel sacrificio di Isacco. Il congedo e il sacrificio di Isacco, adesso lo capirete meglio. Capite? Questi due poli che tengono dentro questa storia è appunto una storia che ci dice guarda che la tua vita di fede non è distinguibile dalla tua vita peccata. Ok, diciamolo così, diciamolo in un altro modo per la conoscenza di quella sua, perché siete lo stesso. Diciamo una cosa che ci permette appunto di arrivare a comprendere poi il nostro obiettivo di oggi, la potenza politica di Dio nonostante la resistenza e la richiesta fatta da Franco. Potremmo dirlo così, la nostra infermità verso Dio, cioè la nostra difficoltà a fidarci pienamente della sua parola, dice di fatto la nostra umana tentazione a trattenere per noi gli affetti, di farli nostri, di beneficiarne solo per noi stessi. La nostra difficoltà a credere fino in fondo, di fidarci fino in fondo della promessa di Dio, sta esattamente in relazione con questa nostra umana tentazione, umana, quindi non ne prescindiamo da questa cosa. Bisogna, come dicevamo ieri, vigilare su questa cosa. Bisogna prestare attenzione, capire cosa ci sta dietro e spiritualmente, in un cammino spirituale, allora imparare a conviverci con questa umana tentazione. E quindi farla diventare una risorsa, perché guardate, il cammino di vita spirituale, io penso ovviamente all'esercizio, non è l'unica strada, per carità, sono tante altre, non sono mai dei cammini che ti dicono guarda tu nella tua umanità prendi un aspetto della tua umanità, prendilo e buttalo a mare, questa cosa qui è brutta, quello che Dio fa via, cancellala, non è mai questo. Leggete qualsiasi dai trattati tra capelli di vita spirituale, di vita contemplativa, dai classici della spiritualità mistica, 5 e 600, Sant'Ignazio in testa, San Giovanni della Croce, Santa Teresa, ai classici della spiritualità del Novecento, Simone Weil, sono questi grandi, più grandi profondetti del Novecento, sono grandi figure mistiche femminili che hanno detto cose meravigliose, che cos'è la vita di fede coniugata nel tempo della modernità. Apprendete un po' da questa gente, insomma, che dice che cos'è, troverete sempre questo tratto comune. La vita di fede, il cammino spirituale, non è mai isolarsi dalla nostra umanità, non è prendere un pezzo della nostra umanità e buttarla là. Che cos'è? È farci carico della nostra umanità. E anche là dove ci sono le fatiche, ci sono ciò che apparentemente ci sembra un'opposizione alla nostra vita di fede, imparare a farli diventare una risorsa per la nostra vita spirituale. Riuscire talmente a trasfigurare nella prospettiva della fede che diventano un'opportunità nella nostra vita di fede, non diventano più uno stato. Questa è la bellezza e anche la difficoltà dei cammini spirituali. Gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, questa linea che sto dicendo, senza sottolineare niente ovviamente, è solo questo. Nulla di viene preso, che ha fatto questi esercizi, sa che nulla della tua umanità viene preso, di ah, la fede di dimenticare, ma... no. Guarda questa cosa, guarda che in forza ci cosa. E convivici, perché questa cosa diventa una risorsa, un'opportunità invece che una difficoltà. Capite che vivere la vita spirituale in questo modo ci dà una ricchezza, una pienezza dal punto di vista umano. Allora vuol dire, capisci, che Dio non è quello che ci castra per quello che siamo. Dio non è quello che ci punta al dito e ci guarda che... No, Dio è colui che ci fa prendere in mano nella consapevolezza di quello che siamo, perché quello che siamo diventa un'opportunità di salvezza. Ed è meraviglioso questo qua, no? Perché appunto, come diciamo ieri, a Dio piacciamo esattamente come siamo. Va bene, scusate, dice di fatto la nostra umana tentazione, abbiamo dibattuto su questa, la nostra umana tentazione a trattenere, ad accaparrarci per noi gli affetti, di farli nostri, di beneficiare per noi stessi. L'amore è una grande esperienza, incontrare l'altro, lo dicevo già prima all'inizio, grande, ma sento che è un qualche cosa che abbiamo iscritto naturalmente in noi, desiderio di incontrare l'altro, con cui vivere una pienezza festiva, con cui costruire una vita, con cui insomma, spartire le cose migliori della vita, da un pasto seduto a tavola, io e l'altro, con la buona di tutto il diritto a fianco, a quello di vivere l'intimità di coppia, di fare l'amore insieme, di assaporare quei momenti di intimità, qualcosa di più grande di tutto scende, perché così, e quando facciamo la morizia, assaporiamo che in quel momento viviamo qualche cosa che totalmente non ci dà. Guarda caso, ti faccio la battuta per già partecipare il finale, un qualche cosa che ci dà perché c'è tocca. Assaporiamo che viviamo qualche cosa che possiamo assaggiare, ma che non possiamo impossessarci. No, io penso che nei momenti migliori della nostra intimità noi abbiamo assaporato questo. Che qualcosa di grande che ci ha dato di assaggiare, di vivere pienamente, certo, ma non nella pienezza. Pienamente ma non nella pienezza, perché la pienezza ci sfugge, è più grande di noi. Perché se non fosse più grande di noi non potremmo assaggiarlo in quell'esperienza, capite? E capite anche il discorso della tesi di ieri, ma lo vedremo meglio più avanti. Qualcosa che ci è dato e che ci porta. Allora, andiamo avanti. L'esclusività, che letteralmente, sapete la parola esclusività? L'esclusività, che letteralmente cosa buona, ma si spiega cosa vuol dire, ha bisogno di vigilare. L'esclusività, pensate alla parola, esclusivo cosa vuol dire? Vuol dire che io prendo qualche cosa e li creo intorno appunto, cioè il professore Felice, che lo rende esclusivo, no? Io scegliendo una donna, scegliendo un uomo, scelgo una donna, scelgo un uomo, cioè escludo tutti gli altri uomini e tutte le altre donne. La fedeltà, la promessa intrinseca di fedeltà che ci facciamo tutti qui, consacriamo con il sacramento del matrimonio, so, ma anche la promessa che ci facciamo verbalmente di essere fedeli, la sua sostanza cos'è? Questa è una promessa di esclusività, cioè io escludo tutti gli altri, tutte le altre, perché
non perché li voglio castrare, dire ah così, no, non è questo, ma perché io so che soltanto escludendo posso vivere con pienezza quello che scelgo, no? Cioè, e scegliendo una donna, scegliendo un uomo, che io vivo della pienezza del regno dell'amore, non scegliendo le tante, e non scegliendo le tante, no? Detto questo, non è volando di fiore in fiore, che conosco che cos'è la bellezza dell'amore, ma è fermandomi su un fiore, che io apprezzo fino in fondo la pienezza, allora posso entrarci dentro, assaporarmi gli aromi, capirne la sostanza inebriante di quello. Ma se mi fermo su Dio, si escludo gli altri fiori, per quello. Capite? Allora, l'esclusività, che letteralmente è cosa buona, letteralmente perché esclude, e delle parole, ve lo spiego perché di solito la parola esclusione mi chiama la valenza negativa, no? L'esclusività, però ha bisogno di vigilanza. Ha bisogno di vigilanza. Per vivere gli affetti non in modo esclusivo accaparrativo, ma piuttosto nella prospettiva esclusiva donativa. Allora, se la prospettiva esclusiva accaparrativa è esclusiva, allora io mi prendo una donna, mi prendo un uomo, scusate, tanto per continuare l'esempio che abbiamo fatto, io mi prendo un uomo, una donna e me lo tengo per me. Questa è la dimensione esclusiva accaparrativa. Allora lì non è buona. La dimensione salvifica e scritta nel progetto di Dio è la dimensione esclusiva e donativa. Togli e dai, cioè dai e togli. Esclusiva, togli, ma è donativa. Dai, cioè quell'amore che tu sperimenti in modo esclusivo, attraverso una scelta esclusiva, tu sei chiamato a vivere una dimensione donativa e non accaparrativa. Capite? Questa è la prospettiva a cui Dio ci vuole educare. E non è facile questa roba qua, non è una cosa così semplice. Dobbiamo ruminarla, dobbiamo interiorizzarla, dobbiamo acquisirla nella nostra carne, questa roba qui, cosa vuol dire? Incomincia a intuire la dimensione del figlio. La dimensione del figlio è questa prospettiva, è esclusiva, ma è donativa. Perché se sei esclusiva a caparativa diventiamo dei frustrati. La prima cosa che vediamo che i nostri figli tende a no, andare via dalla nostra cerchia accaparrativa per noi è motivo di crisi. I maschietti sono strutturalmente più predisposti alla chiesa, però è un po' meno. No. E infatti in questo c'è bello la competenza che cazzo, perché altrimenti diventa un po'. Quindi comunque adesso è chiaro, quindi l'esclusività che è cosa buona, bisogna però vigilarci sopra per l'esclusività. Perché o può essere orientato in dimensione esclusiva, accaparrativa, tengo per me, oppure nella prospettiva esclusiva, donativa. E allora abbiamo qualche elemento più per capire il senso di questa storia su cui stiamo lavorando. In questa linea allora capiamo il senso della vocazione di Abramo, che ha come punto di partenza il congedo. Vi ricordate la parte del perché Dio parte la vocazione di Abramo, capitolo 12, col congedo. Devi separarti, Genesi, no? Tuo padre, la tua terra, le tue idealità, sono cose. Cioè Dio dà la vocazione, e la prima cosa che gli dice è congedati, separati di te. Che senso ha? Capite? La prospettiva pedagogica di Dio. Si chiama intuite la dimensione pedagogica e educativa di Dio che ci sta lì. In questa linea capiamo il senso della vocazione di Abramo, che ha come punto di partenza un congedo. Un congedo, dicevamo ieri, no? Certo dalla terra, certo dall'idealità, ma come non dire che il congedo dal padre è quello che lascia di più il senso, cioè che il congedo dalla vita affettiva è quello più doloroso, perché inizia e sintesi di una storia. Leggete il libro di Tobia, lavorate sul libro di Tobia, contemplate il libro di Tobia. Ecco, il libro di Tobia si approfondisce esattamente queste cose, di tutti i congedi che siamo chiamati a vivere per poter con pienezza vivere un progetto salvifico di Dio, quindi incarnare la benedizione che Dio ci promette, il congedo dal padre, per dire che affetti primati è il congedo più duro. Tobia parte da quella sua avventura, da quella casa, per tornarci. E il premio di quel congedo di Tobia dal padre è portare guarigione al padre.
il padre nel congedo al figlio, quando si dovrà congedare dal figlio, diventerà cieco, sarà un uomo incapace di vivere perché appunto privato della vista, quando il figlio tornerà alla casa del padre, nel frattempo, per chi non ha letto il libro, tornare per lui vuol dire che è andato via dalla casa del padre, ha incontrato una donna, si è sposato, torna a casa, ritornando porterà la religione al padre, il padre ritornerà a vedere. Allora, questo per dire che biblicamente questo tema è un tema che ricorre continuamente, anche nel Cantico dei Cantici. Ti ho incontrato, dice in un certo punto, lui a lei dice, io ti ho incontrato sotto l'altro dove ti faccio ricordare. Cioè, io ti incontro là dove c'è la tua storia affettiva più dura da congedare. Io costruisco con te una storia partendo da lì e non prescindendo da quel luogo lì. Difatti Tobia torna nella casa del padre, non per viverci, perché lui ormai è la sua vita, ma ci ritorna da adulto, da uomo sposato, capite? E l'amato all'amata nel cantico non dice io ti ho conosciuto perché ti voglio portare, no, perché esattamente lì io ricordo per vivere una pienezza della nostra storia, facendoci carico insieme di quella storia. Altra citazione, un congedo già iscritto negli inizi della storia dell'umanità. In Genesi 2:24 che cosa si dice? Quell'uomo con la donna per essere una sola carne si dovranno congedare dalla loro casa, dalla casa dei genitori. Congedarsi dalla casa di origine. 2:24 di Genesi. Ma capiamo, quindi capiamo il senso del congedo, da cui siamo partiti ieri mattina, il congedo e l'esperienza appunto. Ma capiamo anche quello che abbiamo detto nel pomeriggio, il significato della tenda di Sara e Abramo nel capitolo 18. Che cosa rappresenta? Perché Abramo attende sulla soglia? Perché incarna la dimensione dell'attesa? Ieri dicevamo, guardate che la dimensione dell'attesa è fondamentale. Abramo su questa prospettiva. Tenda che sappiamo, lo ripetiamo per chi è magari, c'è, tenda è l'emblema dell'intimità, dicevamo, luogo in cui c'è dato di sperimentare che l'unica viene salvezza sta proprio in un amore donativo. Le quattro porte della tenda di Sara, un luogo iscritto alla dimensione dell'intimità, la tenda, che permette a quella forma di essere se stessa. Ieri ve lo dico con forza oggi, la prima prospettiva fecondativa della coppia è verso se stessa. Non facciamoci ingannare da altri discorsi. La prima dimensione fecondativa della coppia è verso se stessa. Se la coppia non sviluppa l'azione feconda in sé, ha compromesso ogni altro tipo di fecondità. Nel mondo, verso i figli, verso le persone che incontriamo, la fecondità in senso ampio. La prima fecondità verso il mondo che siamo chiamati a sperimentare è una fecondità che ha origine in quella tenda. Se non si è fecondi in due, abbiamo voglia di essere fecondi nel mondo. È una cosa incollata, diventa una fecondità incollata alla nostra vita. E dalla tenda che parte la dimensione fecondativa, perché la prima dimensione fecondativa sta nella coppia. Quella è originale di tutto. Se non c'è quello non ci può essere nient'altro. Ma io ho messo ancora una frase per fare capire la dimensione di Abramo sul punto davanti alla tenda dell'attesa. Capite? Per questa ragione l'attesa dice una condizione fondamentale, perché solo nell'attesa si può comprendere la vocazione della vita della morte. Pensateci un attimo di così. Cioè io per vivere la dimensione donativa della morte, cioè per entrare nell'idea che l'amore non lo posso vivere solo per me stesso, non devo donare, devo riprodurlo questo amore in tutti i modi in cui posso riprodurlo carnalmente con un figlio e, come dire, no, umanamente nei confronti del mondo, io quell'amore lì devo maturarlo in una condizione di attesa, perché l'attesa esattamente ci mette nella predisposizione intima di vivere qualcosa che non c'è e che quindi è donato. Non so se è chiaro. La condizione dell'attesa è iscritta in sé una condizione di risultato di incompiuto che fa parte appunto della dimensione operativa. Cioè qualcosa che mi è dato non solo per me, ma è dato per l'intera umanità. È nell'attesa che io comprendo la dimensione operativa dell'amore. Se noi due insieme siamo una coppia che non ha più attese, il nostro amore si esaurisce, capite? Patisce, soffre. Perché? Perché non riusciamo più a capire la dimensione donativa dell'amore. Perché solo nell'attesa, nella tensione che nasce tra un uomo e una donna, dipende dalla posizione dell'attesa, allora io riesco a capire che quell'amore che viviamo non è solo per noi, ma è appunto nella prospettiva di darlo questo amore, di ritornarlo, di consegnarlo, di non chiudere le porte della nostra casa. Però è la condizione, capite? Cosa ci sta a dire, come lo dicevo, che volevo dire oggi, lo so, vedete, quando la domanda è quello che risposta. Cosa ci fa se Abramo si è venuto davanti a chi aspettava? Che cosa attendeva? Abramo stava sperimentando questa cosa qua, stava comprendendo intimamente nel suo cuore che quella condizione d'attesa che per lui certo magari ha il nome di un figlio, ma che non necessariamente ha il nome forte del figlio, ma che è una condizione che appunto travalica la dimensione confondativa della carne. La condizione dell'attesa è la condizione che ti permette intimamente di dare ragione a un amore che non può essere appunto accaparrato. Se voi pensate, perché amarsi è un gran casino? Perché è difficile vivere in due, una pianta dell'altra tutta la vita? Perché l'amore è stato sempre però qua, soprattutto in mezzo alla relazione con l'altro. Beh, è chiaro che è un'esperienza di un amore donativo, non puoi che metterti una roba di un'esperienza donativa del tuo amore, perché altrimenti se vivi un amore accaparrativo per te stesso, come fai a costruire una storia significativa? Andiamo avanti. Sono lì nella tenda, cerchiamo di capire perché dai nostri figli, e allora che avete incominciato, come sapete, penso che ormai sia abbastanza chiaro, la prospettiva cristiana, Dio ha implementare, capire attraverso questo evento la morte di Isacco, l'uccisione, la tegra, Isacco, perché dei nostri figli bisogna separarsi, sacrificarli alla prova di una morte grande, più alta. Adesso approfondiremo questa affermazione, che è una cosa che è un po' poco, però così, solo nella tenda, cioè nella dimensione dell'intimità, ci è dato di capire perché dei nostri figli bisogna separarsi, sacrificarli alla morte del nostro amore. Inoltre, a proposito ancora che per adesso scorro un pochino più veloce perché tanto ormai la cosa dovrebbe essere chiara, inoltre quell'intimità, tenete conto che quell'intimità si sperimenta in quella tenda di Sara e Abramo, è anello congiuntivo, e ritorniamo alla dimensione del congedo, tra l'essere stati un giorno figli o figlie ed essere oggi padre e madre. Perché, appunto, vita di fede e vita affettiva vivono insieme. E, ovviamente, la vita affettiva nostra non è restringibile soltanto a quella vita affettiva noi di cui incontriamo. L'altro diventa, adesso non direi che cosa, ma diventa appunto un'esperienza che mi permette di rileggere la mia vita affettiva personale. L'ho messo così. E quindi, se è vero che sale, e quindi in sé l'intimità, il soggetto di intimità, e quindi l'intimità in sé è vero che sale sana, cioè sana il passato, la nostra relazione che più di mai, e salva con un senso di prospettiva futura, cioè le nostre relazioni effettive presenti, capite? Cioè l'amore che viviamo insieme, quell'intimità che siamo chiamati a vivere insieme, in una prospettiva di attesa, insomma, quello che abbiamo di noi. Insomma, quella tenda di Sara Abramo, che cosa dice? dice che in quella tenda io posso guarire, sanarmi, sanità e salvezza, qui c'è il discorso che voluto da fare, ma sanità e salvezza biblicamente vanno sempre di pari passo, vanno sempre di pari passo, che è un'espressione gergale comunque, no? Parte, intanto, san, san, ogni altro di vedere che sarà santo. In realtà ha una radice biblica, quell'espressione normale, che dice che la salvezza di Dio ci è sempre data soltanto in un processo di sanità. L'esperienza dell'intimità, che cos'è? L'esperienza che è sana dal passato, cioè insieme possiamo guarire delle ferite che ci portiamo dentro nella storia effettiva che ci precede a quel ricordo. Sanandoci da quelle ferite lì, ci salva del presente della vita effettiva che stiamo vivendo, che stiamo costruendo, che stiamo appunto da vivere dentro la tenda. Quella tenda lì è il luogo di sanità e di sapere. Ci sana dalla storia passata, ci sana dalla nostra storia. Pensate che cosa vuol dire vivere un'esperienza di questo tipo. Pensate appunto che prospettiva di pienezza d'amore di questo tipo. Chi di noi ci può aprire queste vite che sente il desiderio di sanare, di guarire della propria vita affettiva? E pensate di poter fare questo nella vostra tenda. Nella tenda appunto del vostro amore, nella tenda che giorno a giorno contribuiamo a costruire della nostra intimità. L'intimità è evento di quel giorno, l'intimità dei nostri corpi è evento di quel giorno, evento di quel giorno. Ma non perché mi metto a fare mille parole, capite? Non perché mi metto con l'altro a fare lo psicologo reciproco uno dell'altro, a dire ah ma tu vedi, la tuo padre, tua madre, no? Ah, perché poi vengono fuori questi problemi, queste dispute ordinarie, no? Allora io quando vedo un atteggiamento dell'altro che non mi piace, tendo, ah ma vedi, dice tuo padre, dice tua madre, sei uguale a tuo padre, sei uguale a tua madre. Però anche qui nel male intuiamo, capite, la potenzialità, capite? Perché se noi entriamo con l'occhio spirituale, allora cancelliamo queste menate qua. Perché è veramente una violenza della vita di coppia, fare lo psicologo dell'altro, è una violenza. Ma prendetelo come opportunità per capire la logica che sta tenendo. Ma perché io accuso l'altro di essere suo padre, sua madre, di riversare del rapporto la sua storia effettiva? Ma perché così? Perché è realmente così? Ma io non devo pensarmi appunto di quell'atteggiamento di chi col dito giù. Ma capire che mi è data da Dio l'opportunità di vivere quell'intimità, quell'intimità, come tutto ciò, senza tante parole, ma sanando in un'intimità vissuta, sanando quelle ferite che io mi porto dietro. L'amore che viviamo insieme, l'incontro di due corpi, dell'intimità irripetibile, unica e ineguagliabile. Perché non c'è un'intimità più grande di due corpi che diventano soccati, non esiste, non è mai stata inventata e mai nessuno la inventerà, un modo di essere più intimi di così. Quell'intimità lì è un evento di guarigione, oltre alle nostre parole, oltre alla nostra lottata in bianco a parlare cercando di decifrare il problema. E un uomo e una donna vivono l'intimità della carne, dei corpi fino alla vita eterna. Non sappiamo, non ci crede niente, non sapremo quando ci sarebbe la vita eterna. Fino alla vita eterna, le parole di ieri di André Gott, mi sembrano, alcuni di voi ho visto che sono commossi di fronte a queste parole, perché è un desiderio che abbiamo scritto in noi, perché la nostra intimità è un'intimità che ci accompagna tutta la vita. Non è che vuol dire quando no, siamo giovani, facciamo l'amore 4 volte al giorno, quell'esperienza lì sia diversa dall'esperienza che viviamo quando avremo 67 anni, è diversa nella sostanza in cui si manifesta, ma la sostanza intima di quell'evento è la medesima, anzi forse ancora più grande, se manteniamo però quella tenda, se custodiamo, se vigiliamo su quella tenda, perché se quella tenda la battiamo, prendiamo i picchetti,
appunto, se togliamo la condizione di attesa, ci salviamo. Cioè togliamo quello che bisogna chiamare con questo scrigno, lo abbattiamo, senza scrigno non viviamo. Senza scrigno, senza tenda, senza quale questo Dio. Però provate a riflettere su questa cosa qua, l'intimità è il luogo di salvezza, perché sana e salva contemporaneamente. Ancora, e andiamo verso la gente. No, il titolo è la domanda europea, però questo è un discorso per dover rispettare la lezione. Ancora potremmo dire questo. Quell'intimità, pensateci un attimo, e se cresce, se non pensate che avete figli, si capisce ulteriormente questa cosa. Quell'intimità, e se cresce, quello scrigno appunto che ci sono adesso, di cui i nostri figli hanno bisogno per poter respirare e sostenere così con un senso la propria vita e percepire insieme di che parte siamo fatti. I nostri figli hanno bisogno soltanto di questo, di attingere senso da quello scritto, cioè da quella terra. Hanno bisogno solo di questo, lo sappiamo che questa cosa qua. Poi lo mistifichiamo, no? Perché la vita si porta a fare così, pensare che loro hanno bisogno di tante cose, tanti giochi, tanti corsi di basket, tanti libri, tante cose. In realtà loro hanno bisogno di una sola cosa, hanno bisogno di attingere senso alla loro vita attraverso quello spirito di vita. Perché l'intimità, appunto, è l'evento di sapere per noi e per chi ci sta piano, in primis i figli che sono quelli che stanno pianando. Anche con tutto il mondo intorno a loro, i figli condividono lo spazio anche fisicamente così importante. E il segreto è quello scrigno che i nostri figli hanno bisogno di poter respirare e sostenere così con un senso la propria vita. E uno scrigno che cercano di rapirci per capire che senso ha quel mondo che ha la presunzione di educarci. Guardate che è importante. Loro hanno bisogno di respirare quello scrigno, di respirare l'aria che tira della tenda, che tra l'altro loro cercano di impossessarsi, perché poi quando noi, no, pensate soltanto alle gelosie che nascono all'interno dei rapporti familiari, soprattutto quando abbiamo sono più piccoli, no? I figli, anzi soprattutto, che si possessero della madre come cosa loro. Il padre sta lì qua. Perché fa questo? No. Cerca di possessarsi anche fisicamente degli spazi. La conquista maggiore dei miei figli è dormire nel posto. No? E sono soddisfatti quando io magari non ci sono, no? Allora entro e dico, ah, io ho dormito nel suo posto. Perché? Perché ho quello scrigno lì, quella roba lì me la vuole prendere anche a me. Cercano di rapirmi. E guardate, è intrigante la cosa, perché loro cercano di rapirci, lo sapendo benissimo che non si riesce. Cioè, sapete, il tuo che non gli dà, perché non gli dà, perché è nostro, è nella dimensione educativa, certo, quindi loro non sono anche nostro. E lo scrive che cerca di rapirci, ma lo so che per capire di che parte siamo fatti, ma soprattutto per capire che senso ha quel mondo adulto che ha la presunzione dell'umanità. Che ha la presunzione di arrivare in una grande presunzione, infatti educatori di società permette di ritornare la presunzione, ma se non ha un senso la presunzione negativa, se ha un senso la presunzione negativa, e i figli percepiscono, noi gli uscito lo sappiamo sotto gli occhi, che per lui e deve vedere un senso, e quindi un senso che a volte è anche autorevolezza. Per capire che ha un senso, il mondo di autorevolezza, la presunzione di dire no, quella cosa lì non va. Ma lui fa lo senso, ti metti la faccia sul sedere. Però devono percepirlo. Perché lo si trova sotto, i figli sono degli affamati di senso. La loro vita è fare questo. Trovare un senso alle cose che
siamo affamati, ma non pensiamo che non si vive così, si vive più affamati ancora di noi, perché qualche cosa è un'eccezione, no? In quel senso loro non possono che attingere da quella terra, da nient'altro, da nient'altro. Hanno bisogno di vedere un uomo e una donna che vivono con un senso quella terra, quello scrigno, quell'attività, che vivono l'attesa. Hanno bisogno di vedere questo. Questo, guardate, lo sappiamo tutti di base. Non hanno bisogno di niente. Non hanno bisogno di niente. Poi è chiaro che gli altri tre cose, perché non li possiamo far tirare nudi, non li possiamo mandare a scuola, non li possiamo far vivere in giro di ragazzi, di responsabilità, di cose, che la vita normale. Però capite, il discorso che vogliamo dire è che questa è la priorità. Questo non può mai dire vero, su questo dobbiamo visitare, su questo facciamo un serio cammino di vita spirituale. Perché se perdiamo questo, tutto il resto ci vuole. Ci vogliamo io e te per prima. E se ci vogliamo io e te per prima, ci vuole la testa, ci vuole le figli, ci vuole le nostre del mondo, ci vuole la nostra stessa esistenza. Oh. Sono di riposo, per me, per fortuna, e contempliamo su questa delle immagini.
Mentre pensavo, mi viene in mente, poi spesso succede che qualcuno chiede, ma quel quadro voleva dire proprio questo, allora, soprattutto con i quadri di Chagall, sono interpretabili perché molto ricchi di tanti particolari. È ovvio che si attinge là da dove vengono presi, cioè nel suo caso appunto che parlano spesso proprio della relazione tra la vita affettiva di uomo e donna e la vita affettiva tra loro e Dio. Poi si interpreta a proprio modo, quindi questo è solo così un inciso per evitare anche un fraintendimento. Questa immagine, ad esempio,
è la stessa meglio di più grammatica, vedi cosa la cosa, vedete che cosa devi fare, cosa gli dice questa cosa?
Non è soltanto un prendere l'immagine e viscerarla per quel che è, ma interpretarla. E in fattispecie, ad esempio, questo quadro di Chagall ci sembrava che bene riprendesse questi concetti. È ovvio che lui non l'ha dipinto pensando al momento, non so, di Salabrano, qualcos'altro, ma dice quello che volevamo andare a sottolineare. Attraverso questo soprattutto, vedete, sono uno sposo, una sposa con il baldacchino, che si chiama la cuffa nella tradizione ebraica, gli sposi vengono accompagnati dalla chiesa dopo il rito fino alla loro nuova casa con questa cuffa, no? Questo baldacchino che adesso penso è sostituito semplicemente da un velo, che rappresenta la benedizione di Dio su di loro per ricordare che quell'avvenimento che loro hanno appena celebrato è dono di Dio, arriva dall'alto, quella benedizione arriva loro dall'alto, da Dio. E allora ecco, per capire un po' meglio anche questa dimensione donativa, no? Si diceva nello sconto uno dell'altro, che cosa c'è di più bello che ricordarci che quel nostro amore è più grande di noi, ci trascende, arriva dall'alto, ci è donato a nostra volta, e quindi ricordarci ogni tanto che insomma sì, noi siamo artefici del nostro prodigarci o meno, no? Perché le cose possano procedere meglio con l'altro, come dicevamo anche ieri, ogni tanto fare memoria, ridirci il senso, stare un po' svegli, insomma, nella vita, questo aiuta. Però ricordate che non siamo solo noi, ma è una concreazione insieme con Dio, no? Questo ci viene detto molto bene, appunto, perché ha l'esperienza di aver avuto dei figli, è una concreazione, insieme siamo concreatori con Dio, del nostro amore e dell'arrivo di una prova. Ecco, allora ci piaceva vedere proprio questa immagine, no? Della benedizione di Dio. Poi ci sono i due volti della donna per dire è un amore che chiede di essere rivetto nei tanti momenti diversi della nostra vita, che ci vedono con volti diversi, perché quando ci sposiamo siamo con il volto dell'amato e dell'amata, quando accadono degli avvenimenti importanti nella nostra vita i nostri volti si modificano, a parte proprio fisicamente con il tempo che avanza, ma poi anche, non so, quando si diventa padre e madre, il nostro volto, il vedere l'altro padre e fa un effetto diverso che non vederlo soltanto in un tempo in cui invece padre non era, o quando vedevamo solo essere figlio nel rapportarsi con i propri genitori d'origine. E quindi questi volti che cambiano e che ci chiedono un esercizio proprio di tenerci vivi e ricordarci appunto che comunque quel nostro amore continua ad arrivare dall'alto. Dio manda un angelo a fare festa con un angelo che suona il violino, ci dona questi fiori, ecco, nel momento in cui noi allentiamo le tensioni e ci accorgiamo che sì, noi siamo co-creatori del nostro essere in Dio, ma è Dio che ci dona questo avvenimento, e quando allora riusciamo anche a allentare un po' le tensioni, riusciamo a sentire il profumo dei fiori, riusciamo a vedere i colori intorno a noi, cioè tutto ci sembra, come dire, un po' più stabile, un po' più diverso. E questa dimensione è anche qua sotto del figlio, lo vedete appena adottato, anche lui con i colori, grazie a tutti i diversi, si sta suonando anche lui il violino, per dire, ecco, questo figlio, con ciò che si diceva adesso, no? È un po' in trasparenza, cioè vive di questa dimensione qua, e anche lui come l'angelo fa festa di questo abbraccio dei genitori che sono benedetti da Dio, e di conseguenza anche il figlio è benedetto da Dio attraverso la benedizione dei genitori. Ecco, allora riprendiamo i punti, i concetti che sono stati detti ora. Poi tanti simboli, le case, che stanno sotto, il candelabro, il pesce, tutte quelle delle varie presenze che ci sono nei vari
scenari. Però per sintetizzare il ciclo scolastico, le tabelle scolastiche, quindi ci troviamo velocemente verso il finale. La vita è normale. Allora, finiamo chi è il figlio? Quel figlio che Dio dà e poi toglie. Chi è? Che cos'era? Il figlio è colui che dice che la fede è possibile cercare un'esperienza rivelativa attraverso qualcosa che ti è dato affinché tu possa perdere. Questo dice il figlio. Questo è il figlio, è l'emblema di questa roba, che la fede è possibile cercare un'esperienza rivelativa, cioè che ti dice, che ti rivela che qualcosa di prezioso ti è dato, tanto quanto appunto dimensione, come dire che la via, la vera via dell'amore sta non nel trattenere ma nel congelare, per poter essere applicazione di vincente, riprendo le parole appunto dell'inizio della storia. Che l'amore è esattamente questa cosa qua. Dio ce lo dice subito nel capitolo 12, ce lo fa capire alla fine con il sacrificio di Isacco, ma è lo stesso messaggio. Se la storia di Abramo ha quell'inizio e quella conclusione. L'amore, e quindi la fede, perché c'è l'esperienza della fede, che cos'è se non un'esperienza dell'amore, sappiamo che Cristo è venuto in definitiva, le figlie del padre sono per testimoniare questo, che la fede è amore, che Dio è amore. Non c'è nessuna sintesi più alta di questa, nella prospettiva cristologica, che Giovanni appunto narra in maniera magistrale. La fede è amore. La fede è esperienza d'amore. Allora, che la vera via dell'amore sta non nel trattenere, ma nel congedarsi per poter essere la situazione del dice, congeda e inizia la sua legata, una la vita l'altra. Questa è l'unica via, tra l'altro, ecco, riprendo ancora l'ultima cosa che vi ho detto ieri, ricordate la
Abramo e Sara si svegliano reciprocamente, lei, lui la sveglia al faraone, dice mia sorella, lei la sveglia il suo marito, beh, fai pure letto con la serva, cosa almeno fai un figlio, tutto il marito. Vi ricordate cosa avevo detto? Dietro c'era, in definitiva, la paura della morte, la partita, che è la grande paura dell'umano, che è il grande problema su cui tutti contiamo. Quindi la dimensione salvifica di Dio non si esonera dal prendere in considerazione più breve il problema più grosso e intrigante della nostra esistenza, che dà ragione alla morte, per poter dare ragione alla vita. Perché dare ragione alla morte vuol dire non entrare nel mistero della morte e capire cosa sarà dopo. Queste sono tutte, scusate, sono palle. La realtà vera è che noi siamo chiamati a dare significato alla morte per comprendere cos'è la vita. Questo sì che è un'azione seria. Questo sì che è un'azione seria. Allora, il problema, capite? La prospettiva del congedo della benedizione per un figlio che si dà per poter essere perso va esattamente a dirci che la via di salvezza dalla paura della morte sta proprio lì, cioè dalla paura di non rimanere, che è la paura di Abramo, ma è anche la paura di Dio, perché ci dà ulteriori possibilità, dicevamo ieri, no? Dalla dimensione catturale degli inizi di Adamo e Eva, che sarà stata simpatica, che saremo alla fine, su questa nostra chiacchierata, fino, no, alle varie opportunità continue di Dio dà, compreso Abramo e Sara, di dare i nuovi inizi, perché? Perché nel cuore di Dio c'è questa paura, la chiamiamo in termini umani, non saprei quali altri termini potrebbe dire, la paura appunto che quel progetto scientifico vada a fallire, la paura di non rimanere. Perché la vera paura della morte sta proprio nel timore. Che cos'è la paura della morte se non questo? Nel migliore dei casi, la chiave legale costruita dalla vita, nella vita. Nel peggiore dei casi, dal timore di lasciare le cose che ha parlato sulla terra. Questo è la paura della morte. E l'unico modo per superare questa paura è entrare in quella dimensione di un amore non accatarativo, ma donativo. L'amore è opera di sottrazione ma è di attenzione. E sottrarre. Questo per scoprire di fatto una grande verità, cioè questa verità qua. Che l'amore batta talmente a se stesso, batta talmente a se stesso, che non ha bisogno di altro. E di fatto è più leggero. I figli che non hanno bisogno, se non di questo. Noi due, di cosa abbiamo bisogno se non di questo? Se di vestire in un amore che basta a se stesso. Ma appunto di quella prospettiva della famiglia, che non ha bisogno di altro. Ciò che non passa, ciò che non muore, è l'esclusività di un amore donativo, che per noi sposi si incarna nella relazione a due. Ecco, ormai sono le parole finali. Ciò che non passa, cioè quindi ciò che sconfigge la morte, è l'esclusività di un amore donativo. Miracolare è bella questa situazione, vero, non è che diciamo noi, ma perché è nella vita. Esclusività e dimensione della vita. Prendere e dare. L'esclusività di un amore donativo, che per noi sposi, ovviamente, non solo per noi sposi, possiamo dire che si dice, per noi sposi, no? Si incarna dove? Nella relazione, si incarna nella testa. La testa dice la salvezza. Dove l'altro è colui che dà e insieme toglie, apre e insieme chiude. Nella prospettiva del cantico dei cantici, questa dinamica qua, sapete come espressa da un uomo e una donna che si cercano e si perdono continuamente. All'infinito, le sedi dell'infinito non si conquistano mai. Si amano, si incontrano, si amano. I loro corpi si amano intensamente. E poi si riperdono. Perché si possono ricercare, possano vivere nuovamente una condizione di attesa che li possa far incontrare. Si riamano. Così all'infinito. Perché questa è la dinamica della cosa. Ora appunto, un colui, un colei, lo sposo, la sposa, l'amato, che dà e insieme toglie, che ha e insieme chiude, che si dà e nello stesso tempo fugge. L'ultima parola del cantico di lei è a dire a lui, vola via,
tu dici, oh capri, finalmente sono trovati, no? Tieni sul tuo braccio, sul tuo cuore, perché più forte dell'amore, più forte della morte l'amore, e poi subito dopo le dice, vai via. Ma perché dice, vai via? Perché? Lo stesso discorso, però allora quel Dio, scusate, che ti dà il figlio per tuo dottore, che senso ha? La stessa cosa. Dopo che si aprono, lui le dai e dice, vai via. Capite? La prospettiva che si sta lì. L'altro, a fianco della nostra vita, esattamente colui, colei che ci fa vivere questa esperienza qua. È quello che diceva, la vita normale è un casino, è bella la società, ma è un casino perché l'altro ci piace poi. Apre il figlio. Per questa ragione l'amore basta se stesso, appunto perché al suo interno questa dinamica, che parla della dinamica stessa della vita, no? Del movimento dinamico che tiene in vita le cose. Perché il se contiene la logica della salvezza che senza retorica. E poi concludiamo con una frase della prospettiva cristologica, appunto, delle parole di Cristo. La dimensione santifica è scritta nel progetto di Dio, esattamente quello. Senza retorica, perché guarda, potrebbe sembrare retorica questa cosa qua, ma veramente l'unica prospettiva di salvezza è perdersi, è ritrovarsi. Cioè esattamente la prospettiva del cantico, ed esattamente la prospettiva di salvezza, ed esattamente la prospettiva di quel figlio lì. Che viene apparentemente tolto, ma perché loro possono capire che cos'è l'amore, che non può essere accatarrato per sé, ma che deve essere la logica donativa, perché è l'unica che ti salva nella vita e ti salva addirittura dalla porta. Ah, qui concludiamo, lo potevamo concludere con una preghiera, cioè fai concludere perché poi in realtà avremo appunto un'altra cosa, e la preghiera che vogliamo condividere con voi molto bene, che tutti voi la conoscono, che sarà una rivelazione per chi l'ha scritta alla fine, credi il Signore, e accetti, questo è il punto di arrivo degli esercizi spirituali di Santità. Caro Gesù, prendi il Signore e accetta tutta la mia libertà, la mia memoria, la mia intelligenza, la mia volontà, tutto quello che ho e possiedo, tu me lo hai dato e Signore lo ritrovo. Tutto è tuo, tutto dispone, secondo la tua piena volontà, dammi solo il tuo amore e la tua grazia, e questo solo mi basta. Mi sembra che dopo questo percorso, questa preghiera di Sant'Ignazio, che è il punto di arrivo dell'esercizio della contemplata d'amore, no? In cui ti si dice, sei arrivato a fine degli esercizi, hai fatto una bella esperienza di silenzio, ti sei purificato, hai provato finalmente un'esperienza di intimità con Dio, bene, sappi che questa cosa qui non è in una dimensione donativa, hai perso il potere, ti sei preso per il potere, ti sei dimesso, perché in realtà non puoi essere. Allora, cioè, alla fine di questa nostra chiacchierata, ecco, una preghiera come questa mi sembra che non suoni come retorica, no? Perché potrebbe sembrare che sia un luogo retorico, ah sì, tutto presto, in realtà dietro c'è una logica di vita, cioè di una salvezza di Dio che diventa vita concreta per la nostra vita, che riguarda la nostra vita di coppia, che riguarda la nostra vita familiare, che riguarda i nostri rapporti con i figli, che riguarda i nostri rapporti con il mondo, con le cose che viviamo, il mondo è la prospettiva, appunto. Quella di Sant'Ignazio che ci conclude questa esperienza. Prima vi suggeriamo che questa è l'immagine su cui chiuderemo e contempleremo. Avremo un'oretta, noi vi proviamo a suggerire questo cammino per questa mattina, e poi di qualche parte che si già fare stamattina, noi suggeriamo di fare, almeno fare il primo momento, però potete farlo. E poi se non c'è tempo, continuate a casa, in separata sede, con amici, non so. Allora, potete, se volete, leggere l'ultima parte, il capitolo 22, i versetti 1-12, che è appunto il sacrificio di Isacco, che diventa appunto il cuore, tutta questa chiacchierata, e percorriamo il cammino di questi giorni. Proviamo a fare memoria di questo cammino, bellissimo, non perché l'avete proposto noi, per come l'avevo proposto, ma perché è bellissimo questa storia di Sara Bravo. E poi facciamo questo, provate insieme, fate subito un momento insieme, non come si fa la parete come abbiamo suggerito ieri, ci poniamo insieme di fronte al tempo che viviamo oggi. Provate a fare insieme
questo esercizio semplicissimo di dare un nome a questo tempo di te. E la cosa bella che provate a fare oggi è cercatevi insieme. Cioè discutete umanamente tra di voi. Discutete in una logica della storia, come avete costruito la carriera, lasciando che l'altro dica, che cominciate. Provate a trovare un nome che dica il tempo che vivete. Un nome, una parola. Dare un nome vuol dire riconoscere una cosa. Se io so come si chiama, la riconosco. Dare un nome al tempo che vivete. E forse, volete andare avanti nel vostro esercizio, provate a interrogarvi su questo. Dove riconosciamo una logica insieme esclusiva della vita? La viviamo in effetti, perché in quel nome che esprime il tempo che stiamo vivendo, quello che noi stiamo vivendo, in quel nome lì c'è iscritta una logica esclusiva e donativa. Dove io ti facciamo esperienza esclusiva e donativa insieme? Possiamo fare, non ci farete, provate, potete provare insieme da un tempo, passando insieme, però uno perché pensi per se stesso, dov'è riconoscibile in quel nome, però e poi questo è quello che potete fare stamattina, in quello extra, credo che avete il tempo, è 50 minuti che avete finito. Va bene? Volete provare a fare. Noi non abbiamo previsto, diteci, scusate, non abbiamo previsto, voi se magari sentite che manchi, una, avete visto che non abbiamo dato spazio a un ritorno vostro. Perché o si dà il tempo per il ritorno o si dà il tempo per che possiate un minimo lavorare per recuperare queste cose. Noi quindi leggiamo sempre la seconda cosa che qui. Se voi preferite che ci ritroviamo magari tra una mezz'ora qua per consegnare quelle cose, va bene, altrimenti la nostra proposta deve essere solo per voi. Va bene. Questa è la cosa che ci manca sempre di più e poi ci rivediamo in fase e noi ci concludiamo però che di discutere la facciamo e per fare così di raccontare
andiamo a contemplare queste immagini accompagnati da un percorso che ci aiuta un po' a entrare nell'immagine, quindi non viene spiegata, ma...
Non va a di questo,
perché si può. Percorsa e tratta dal gruppo di quadri dello Stato tipico di Chagall e appunto rappresenta la bandiera del paradiso, dell'Eden. Tutto è ancora all'inizio, tutto è ancora da scrivere. I colori sono quelli delle prime ore del mattino, quando la vegetazione è avvolta dal verde e azzurro della nuvolata. Quel fitto ma sottile manto a fuoco che sarà alimento per l'erba durante le ore calde della giornata. Ecco, in questo contesto, camminare Adamo ed Eva, l'uomo e la donna creati da Dio a sua immagine e somiglianza, uniti in uno stretto braccio, i due saranno una carne sola, recita il Dio del Genesi. Sono nudi, nulla di nascosto tra di loro. Vedano l'uno all'altra per quel che sono ed in questa verità si relazionano. I piedi scalzi perché il loro sia un camminare consapevole, perché tutto sia più percepibile. L'erba, la vegetazione, il giardino creati da Dio. corpo dell'altro creato da Dio. Piedi scalzi, perché gli uomini devono camminare prudente, che può anche calpestare il piede dell'altro, ma senza ferire. La loro relazione è dinamica, i due sono in cammino e i loro corpi sono in intima relazione tra di loro. La loro è presenza reciproca e sopra c'è la presenza discreta e premurosa di Dio, che li accompagna mentre camminano nella vita, proteggendoli dall'alto con la forza, contornandoli di fiori del loro profumo e inviando un angelo che porta loro il sole perché siano scaldati dal suo profumo. Intorno a loro si muovono le altre creature, alcune più positive che invitano ad alzare la vita, altre più minacciose, o almeno apparentemente. Il loro essere insieme in una sola casa per la vita è rappresentato da una sorta di bozzolo, come una nube bianca che racchiude un nucleo che protegge i germogli dei loro desideri, dei loro progetti. Alla donna, almeno nell'interpretazione dell'autore, è dato il compito di custodirli e difenderli dalle insidie del demonio. Quello strano animale che sembra soffiare vicino alla donna, che è inteso come una deteriorazione causata dalle tentazioni a farci distrarre da progetti sbagliati, di non vita, di immobilità. Il loro essere insieme è per la vita animata da Dio. Il loro essere insieme è perché la loro vita sia dei progetti di Dio, perché la loro vita possa essere più bella, è sempre un nuovo inizio. Thank you.
Thank you.
Grazie.